Buonasera carissimi amici ascoltatori, un grande saluto dal vostro Enzo che vi ringrazia appunto per essere all'ascolto anche questa sera. Ieri siamo giunti al capitolo 19 del libro dei Proverbi. Ieri alla fine ho detto che qui c'è una promessa per chi si cura dei poveri. Lo leggiamo al versetto 17. Chi ha pietà del povero presta al Signore che gli contraccambierà l'opera buona. Torniamo ora al versetto 5 di Proverbi, capitolo 19, dove viene affrontato un argomento diverso. Il falso testimone non rimarrà impunito. Chi spaccia menzogne non avrà scampo. Più avanti, al versetto 9, troviamo che ripete praticamente la stessa affermazione. Infatti c'è detto: il falso testimone non rimarrà impunito e chi spaccia menzogne perirà. La falsa testimonianza era una delle proibizioni espresse nella legge di Mosè. Un falso testimone non potrà sfuggire al giusto giudizio di Dio, ma sarà scoperto. Gli sarà domandato conto di quello che ha detto e non potrà trovare delle scuse, ma non solo questo gli avverrà, ma anche, come ci dice la Scrittura, egli perirà. Diversi personaggi della Bibbia ci confermano questo giusto giudizio di Dio. Pensiamo ad Acab e a Izebel, che per ottenere il possesso di una vigna assoldarono dei falsi testimoni e vennero giudicati da Dio per arrivare fino al processo fatto a Gesù. Anche in quel caso furono presi dei falsi testimoni. Ma mentire, testimoniare il falso, calunniare, agli occhi di Dio è davvero spaventoso. E Dio odia queste cose. Il falso testimone non rimarrà impunito. Chi spaccia menzogne non avrà scampo. Questa è la conseguenza di chi si comporta in questo modo. Sullo stesso argomento sono i proverbi dei versetti 28 e 29 di Proverbi, capitolo 19. Il testimone iniquo si burla della giustizia, e la bocca degli empi trangugia l'iniquità. I giudici sono stabiliti per i beffardi, e le percosse per il dorso degli stolti. La serie di versetti che leggeremo ora hanno in comune la saggezza che si deve avere nella vita. Leggiamoli. Sono il versetto 8, poi dal 10 al 14, sempre ovviamente dal capitolo 19 dei Proverbi. Chi acquista senno ama se stesso, e chi serba con cura la prudenza troverà del bene. Vivere nel lusso non si addice allo stolto, quantomeno si addice allo schiavo dominare sui principi. Il senno rende l'uomo lento all'ira, ed egli considera un suo onore passare sopra le offese. L'ira del re è come il ruggito di un leone, ma il suo favore è come rugiada sull'erba. Un figlio stolto è una grande sciagura per suo padre, e le risse di una moglie sono il gocciolare continuo di un tetto. Casa e ricchezze sono un'eredità dei padri, ma una moglie giudiziosa è un dono del Signore. Come abbiamo detto, la saggezza è una caratteristica che dovrebbe sempre caratterizzare la vita di ciascuno di noi. Essa ci tutelerà dalla spregiudicatezza, dall'ira, dal sapere passare sopra alle offese che spesso ci vengono rivolte. Gli ultimi due versetti ci parlano dell'importanza di avere dei figli che onorino i genitori, di una moglie giudiziosa. Se hai una buona moglie, l'hai avuta dal Signore. A proposito, dovresti ringraziare Dio per avertela data. Lo hai fatto? Ringrazia il Signore perché hai una buona moglie, perché è Lui che te l'ha data. Giovane che sei in ascolto, questo dovrebbe insegnarti qualcosa. Vuoi una buona moglie? Penso proprio di sì. Nessuno desidererebbe il contrario. Ebbene, chi dà una buona moglie? Colui che dà una buona moglie non è il padre della sposa. A volte i padri sono contenti di liberarsi della propria figlia, ma il nostro Padre Celeste ha diverse buone figlie da dare in moglie. Mantieniti in contatto con Lui, ed Egli ti guiderà verso quella giusta. Egli vuole darti il giusto tipo di moglie. Questo è un proverbio pratico, non sei d'accordo? I versetti successivi ci parlano dell'importanza della disciplina da applicare ai figli, e che ai nostri giorni è trascurata. Sono dal 18 al 20, poi leggeremo dal 26 al 27, da Proverbi, capitolo 19. Castiga tuo figlio, mentre c'è ancora speranza, ma non lasciarti andare sino a farlo morire. L'uomo dalla collera violenta deve essere punito, perché se lo liberi, dovrai tornare da capo. Ascolta il consiglio e ricevi l'istruzione, affinché tu diventi saggio per il resto della vita. Il figlio che fa vergogna e disonore rovina suo padre e scaccia sua madre. Cessa, figlio mio, d'ascoltare l'istruzione se ti vuoi allontanare dalle parole della scienza. Questi passaggi ci insegnano in modo preciso come e quando iniziare la disciplina verso i nostri figli. Essa deve iniziare quando i bambini sono piccoli, senza aspettare che sia troppo tardi. Chi inizia a seguire tardi il Signore, magari quando i suoi figli sono grandi, si rende conto di come sia a volte troppo tardi per dare ai propri figli l'opportuna educazione. Naturalmente, il Signore può intervenire direttamente su questi ragazzi, parlando al loro cuore. Forse tu che ascolti non hai avuto il privilegio di avere dei genitori che ti hanno istruito, ti hanno indirizzato verso la scuola della saggezza, ma puoi andarci di tua iniziativa. Torniamo all'argomento di disciplinare i bambini. Cari amici, che avete dei piccoli fanciulli, cominciate da piccoli a educarli, senza lasciarvi troppo intenerire dal pianto del vostro bambino quando lo dovete proprio sculacciare. D'altra parte, ogni padre deve stare molto attento a come tratta i suoi figli, perché nessuno ha il diritto di trattare i suoi bambini in modo brutale e violento. Il proverbio, infatti, può anche essere espresso così: correggi tuo figlio finché c'è speranza, ma non ti porre in animo di ucciderlo. Non avere paura della disciplina, ma una punizione brutale non deve essere permessa. La brutalità può soltanto lacerare il bambino e distruggere il suo spirito. È un dato di fatto che perfino la legge del paese può e dovrebbe intervenire quando c'è brutalità nei confronti dei bambini. E sappiamo come nel nostro paese sia stato istituito il telefono azzurro per accogliere appunto le denunce di abusi sui bambini. Dio ha dato dei comandamenti molto precisi ai cristiani. Scrivendo agli Efesini, egli dice ai figli di ubbidire ai genitori, ma dice ai padri: e voi padri, non irritate i vostri figli. Non aggredirli quando sei arrabbiato. Essi sanno che sei arrabbiato e che stai soltanto sfogando la tua collera, la tua frustrazione. In quel momento, probabilmente, puniresti con troppa durezza. In effetti potresti diventare brutale. Il comandamento sempre riportato nel capitolo 6 della lettera agli Efesini è di allevarli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste. Questo versetto, il 21, ci insegna che, come dice quel proverbio comune, l'uomo propone ma è Dio che dispone. Infatti ogni uomo può proporti molte spiegazioni, molte soluzioni, ma Dio è il solo che possa darti il giusto consiglio. Molti sono in grado di costruire un computer, ripararlo, fare degli aggiornamenti necessari, ma all'uomo è Dio solo che è in grado di dargli una coscienza, una libertà di scelta. Noi possiamo fare tante scelte, ma i nostri disegni, se non sono secondo la volontà di Dio, falliranno. Leggiamo ora il versetto 22 di Proverbi capitolo 19. Ciò che rende caro l'uomo è la bontà, e un povero vale più di un bugiardo. Questo è un proverbio strano, non vi pare? Ciò che rende caro l'uomo è la bontà. Quante persone come questa conosci? Queste sono persone gentili, generose, amorevoli, e sarebbe molto utile che ce ne fossero molte di persone così, non siete d'accordo? Ma se anche ve ne sono, nessuno è veramente perfetto. Ma un uomo così è esistito, e di lui è stato detto che nessuno era come lui, sia per la bontà che per la misericordia che aveva. Quest'uomo era il Signore Gesù. Egli è veramente buono. Poi, la seconda parte del proverbio ci riconduce all'uomo povero, al parente povero, che viene a cena, poi si ferma un paio di anni a vivere con te. Ne saresti contento? Beh, è meglio avere lui in casa che un bugiardo, credimi. I versetti 23 e 25, che ora leggerò, riguardano una verità molto importante, che è la conoscenza che si deve avere di Dio. Leggiamolo in Proverbi 19, versetti quindi dal 23 al 25. Il timore del Signore conduce alla vita. Chi l'ha si sazia e passa la notte senza essere visitato dal male. Percuoti il beffardo e l'ingenuo diventerà prudente. Riprendi l'intelligente e imparerà la scienza. Il timore del Signore non significa che devi rannicchiarti costantemente spaventato e vivere una vita di terrore. Questo proverbio chiarisce che il vero timore di Dio implica che tu puoi riposare soddisfatto, perché hai capito che Egli è Dio, il Signore. Significa che lo riconosci, hai guardato a Lui, l'hai accettato e vuoi seguirlo. Ora puoi riposare soddisfatto. Possa essere questo, amica, amico, la tua esperienza personale con Dio. Per contro, il secondo proverbio contiene l'esortazione a tenere in considerazione i consigli della parola di Dio, perché Dio mantiene la sua parola che riguarda il suo giudizio, che è veramente vicino. Dio non sarà tenero con i colpevoli. Il beffardo, come è chiamato qui, cioè per coloro che non hanno posto la loro fede in Gesù. Nel vedere i colpevoli puniti, l'ingenuo farà un passo avanti e diventerà prudente. mentre il passo avanti per la persona intelligente sarà imparare la scienza. Le riprensioni servono anche a evidenziare ciò che è sbagliato e a dare l'occasione per cambiare. Amici ascoltatori, sappiate che i piaceri del peccato durano una sola stagione, ma il salario del peccato dura per tutta l'eternità. Perché, amica o amico, non prendi ora la decisione di abbandonare il cammino del beffardo per iniziare quello del timore del Signore che conduce alla vita? Un altro argomento trattato nuovamente in questo capitolo 19 è la pigrizia. Versetto 24. Il pigro tuffa la mano nel piatto e non fa neppure tanto da portarla alla bocca. Il pigro tuffa la mano nel piatto. Ecco un altro proverbio che non manca di umorismo. Quest'uomo è così pigro che mette la mano nel piatto per mangiare, ma è troppo pigro per portarsela alla bocca. Devi convenire, amica, amico, che quando arrivi a questo punto sei davvero pigro, non è così? Purtroppo questa realtà la vediamo in campo spirituale, in molti cristiani che trascurano la lettura della parola di Dio, che è e deve essere il nostro cibo quotidiano. Molti cristiani tengono la Bibbia in mano, ma sono troppo pigri per leggerla, e questo versetto dovrebbe far riflettere anche loro. Ed eccoci arrivati nel 20° capitolo del nostro libro dei Proverbi, nel quale siamo posti davanti alla saggezza del re Salomone, saggezza che è diretta in modo specifico al giovane, ma che in realtà si applica a ogni cristiano. In effetti, anche il non credente può imparare molto da questi proverbi. La lettura, lo studio della parola di Dio avranno un effetto preciso sulla vita di ognuno, se fossero letti con attenzione. Essa avrebbe un duplice effetto. O ti porteranno a Dio o ti allontaneranno da Lui. La tua reazione davanti alla parola di Dio non può essere neutrale. Nel primo versetto che leggeremo è la prima volta che troviamo un avvertimento concernente l'alcol o le bevande alcoliche. Mi piace il termine bevande alcoliche perché, se usato in senso metaforico, può comprendere tutto ciò che stordisce, dalle droghe più pesanti a quelle più leggere, persino il piacere in quanto tale. Anche questo stordisce. Lo dico perché anche chi non ha problemi di alcolismo può ritrovarsi sopraffatto da qualche altra cosa. Leggiamo quindi il primo versetto del capitolo 20 dei Proverbi. Il vino è schernitore, la bevanda alcolica è turbolenta, chiunque se ne lascia sopraffare non è saggio. C'è chi, volendo prendere il versetto in senso molto restrittivo, arriva a dire che il vino che Gesù ha bevuto con i suoi discepoli nell'ultima cena, o quello del miracolo alle nozze di Cana, non fosse un vero vino, non fosse una sostanza inebriante. Penso che il Signore Gesù abbia cambiato l'acqua in vino, vero vino, ma certamente non per far ubriacare le persone, e chiunque voglia fare di lui un distillatore clandestino è ridicolo e non gli rende assolutamente giustizia. Nel miracolo avvenuto a Cana di Galilea, riportato nel capitolo 2 di Giovanni, il Signore Gesù ha cominciato con l'acqua e un attimo dopo ha avuto del vino. Questo miracolo ha un grande insegnamento spirituale ed indica come il Signore possa cambiare le difficoltà della vita, come per esempio la mancanza d'amore in una coppia raffigurante l'acqua, in qualcosa di meraviglioso, con un intervento miracoloso di Dio. Se Cristo fosse veramente il Signore del matrimonio, quanti divorzi, quante separazioni in meno ci sarebbero, perché Egli saprebbe ancora oggi cambiare l'acqua in vino. L'insegnamento che ne ricaviamo è che di ogni cosa si deve fare il giusto uso per non incorrere negli eccessi che rovinano l'individuo. Oggi purtroppo molte persone sono preda di questo genere di cose. Il problema dell'alcolismo è spesso sottovalutato nella nostra nazione perché, secondo le persone che se ne occupano, non è così rilevante dal punto di vista del danno sociale. Nessun alcolista infatti ruba solo per acquistarsi il vino o i superalcolici, come avviene invece per i drogati. Ma anche tralasciando il danno personale, è vero che non c'è alcun danno sociale? Quello che dimenticano di dire è il costo degli ospedali, delle case di cura per malattie mentali, degli incidenti con persone che sono state rese invalide per la vita a causa di guidatori ubriachi. Basta ricordare le stragi del sabato sera. Questo genere di costi non viene riportato. Oggi sentiamo dire quanto sia terribile l'abuso di droga. Ma ricorda, amica, amico, che anche l'alcol è una droga. Un poliziotto mi raccontava che, all'inizio dell'uso della droga, i produttori di liquori aiutavano a combattere questo traffico, perché temevano che i loro affari potessero risentirne. Aggiungevano anche che preferivano avere un figlio ubriacone e dipendente dell'alcol, piuttosto che averlo tossicodipendente. Questo aiuto alla lotta alla droga sembrerebbe un atto molto generoso da parte degli industriali dei liquori, non ti pare? Tuttavia, i giovani cominciano a fare dei paragoni. Infatti ci sono dei giovani o gruppi giovanili quali dicono che non accettano di essere rimproverati se usano marijuana da una folla di gente che siede attorno a bere dei cocktail di liquori. E sono d'accordo con questi giovani. È ipocrita che gli adulti continuino a bere liquori mentre parlano ai giovani dei pericoli della marijuana. Attenzione, quindi, non voglio essere bacchettone, ma chi non può fare a meno di bere del vino a ogni pasto deve altresì controllare la quantità di vino che lo soddisfa e chiedersi se non ha o non sta iniziando una dipendenza da questa sostanza che, se usata in modo incontrollato, diventa pericolosa. Il numero di alcolizzati aumenta ogni anno e l'età media si sta abbassando. Dopo la lunga riflessione sul cattivo uso dell'alcol, leggiamo i successivi due versetti in Proverbi 20, versetti 2 e 3. Il terrore che incute il re è come il ruggito di un leone. Chi lo irrita pecca contro se stesso. È una gloria per l'uomo astenersi dalle contese, ma chiunque è insensato mostra i denti. Questi due versetti ci mettono in guardia dal pericolo di provocare delle liti e di irritare le persone con le quali abbiamo relazione. Infatti, una delle caratteristiche del cristiano dovrebbe essere il fatto che non prolunga la tensione e le liti. Qualcuno ha detto che le sole persone che dovremmo ripagare sono le persone che ci hanno aiutato. In altre parole, ripaga il bene con il bene, ma non cercare di ripagare il tuo nemico. Amica, amico, non rispondere invece al male con il male, ma sottomettiti a Dio, il quale ha detto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Così è scritto in Romani 12 al versetto 19. È su questa base che Dio ci dice di non vendicarci, perché in realtà questo è un allontanamento dal cammino della fede. Il voler cercare di prendere le cose nelle nostre mani è come ritenere Dio incapace di farlo, mentre invece Egli lo può fare molto meglio di noi. Più avanti, al versetto 22, troviamo: non dire renderò il male, spera nel Signore, ed Egli ti salverà. Un altro versetto della parola di Dio come questo dice: non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Infatti, la fiducia nel Signore farà sì che non solo troveremo la forza per fare ciò, ma un giorno vedremo anche il suo intervento nella nostra causa. Il Figlio di Dio dovrebbe ricordare ciò che Paolo disse ai credenti di Filippi, come scritto nella lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 5. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Un'altra traduzione dice: sia la vostra dolce ragionevolezza nota a tutti gli uomini. Questo è il significato del proverbio. È una gloria per l'uomo l'astenersi dalle liti. Com'è importante questo concetto per un migliore rapporto fra gli uomini. E voglio fermarmi qua, proprio con questo proverbio che è molto significativo. Mi fermo qua, dicevo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato anche questa sera e vi rinnovo l'appuntamento per domani.